Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1996 come A People's Tragedy, la tragedia di un popolo. La rivoluzione russa 1891-1924 è una vasta sintesi storica nella quale Orlando Figes ricostruisce il collasso dell'impero zarista. Le rivoluzioni del 1917, la guerra civile e il consolidamento del potere bolscevico, fino alla morte di Lenin. Non è una cronaca limitata all'ottobre, il titolo segnala una lettura di lungo periodo, che fa iniziare la crisi dalla carestia del 1891 e ne segue gli esiti sociali, politici e umani per oltre 30 anni. Storico britannico specialista della Russia, Figes combina storia delle istituzioni, dei movimenti politici e della guerra con l'attenzione alla vita di contadini, operai, soldati e intellettuali. Lo scopo del volume è spiegare perché un impero apparentemente immenso si rivelò così fragile e come aspirazioni popolari molto diverse confluirono, spesso conflittualmente, nella rivoluzione. Ne risulta un'opera interpretativa e documentata, pensata per mostrare tanto le possibilità aperte nel 1917, quanto i processi che favorirono la violenza e l'autoritarismo successivi. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la crisi dell'autocrazia zarista affonda nelle strutture sociali dell'impero. Figes colloca la rivoluzione in un arco temporale che precede ampiamente il 1917. La carestia del 1891 assume valore emblematico perché rende visibili le debolezze di uno Stato vastissimo ma amministrativamente inefficiente, dipendente dall'agricoltura e incapace di rispondere con efficacia a una crisi di massa. L'impero era dominato da un'autocrazia che limitava la rappresentanza politica, la libertà di stampa e l'organizzazione del dissenso. Nello stesso tempo, doveva governare una popolazione in larghissima parte contadina, con forti diseguaglianze territoriali e sociali. Il problema, nell'analisi del libro, non consiste soltanto nella povertà, è il divario fra una modernizzazione parziale, industria concentrata, istruzione e professioni urbane in crescita, nuovi gruppi politici e un potere che conserva strumenti e mentalità autoritari. La rivoluzione del 1905 e la creazione della Duma mostrano che il regime era già stato costretto a concessioni, senza però costruire un ordine costituzionale stabile. Figes evita quindi l'idea di un crollo improvviso o inevitabile per semplice arretratezza. Evidenzia invece un sistema in cui riforme insufficienti, repressione e sfiducia reciproca fra Stato e società aggravano le tensioni. Questa prospettiva permette di leggere il 1917 come l'esito di fragilità accumulate, non come un episodio isolato prodotto solo dalla congiuntura bellica. Secondo, guerra mondiale. Carestie e disgregazione dello Stato trasformano la crisi in rivoluzione. La Prima Guerra Mondiale è il catalizzatore decisivo della crisi imperiale. Figes mostra come l'enorme mobilitazione militare sottoponga a una pressione insostenibile trasporti, approvvigionamenti, finanze e amministrazione. Le sconfitte, le perdite e la scarsità di beni essenziali non producono automaticamente una coscienza rivoluzionaria uniforme. Distruggono però la capacità dello Stato di apparire competente e legittimo. Nelle città, inflazione e penuria alimentare colpiscono operai e famiglie. Nelle campagne, la coscrizione sottrae forza lavoro e altera gli scambi. Nell'esercito, disciplina e fiducia nella gerarchia si logorano. La rivoluzione di febbraio emerge da questa convergenza di proteste popolari, scioperi, ammutinamenti e paralisi governativa, non da un piano unitario predisposto da un singolo partito. Il punto cruciale è il vuoto di autorità che segue l'abdicazione di Nicola II. Il governo provvisorio eredita la guerra, la questione agraria e la domanda di rappresentanza, mentre i soviet esprimono un'altra fonte di legittimità, più immediata e radicata tra lavoratori e soldati. Figes presenta così il 1917 come una fase di potere frammentato. Le decisioni sulla pace, sulla terra e sull'ordine pubblico diventano inseparabili. L'incapacità di risolverle rapidamente consuma il consenso per le forze moderate e prepara le condizioni dell'ascesa bolscevica. Terzo, il 1917 non è una sola rivoluzione. Pace, terra e potere dividono gli attori sociali. Uno degli apporti più importanti del volume è rifiutare una lettura monolitica della rivoluzione russa. Per Figes, nel 1917 convivono rivolte e aspettative differenti. Gli operai chiedono controllo, salario e dignità. I soldati aspirano soprattutto alla fine della guerra. I contadini puntano alla redistribuzione o all'uso della terra. Le nazionalità dell'impero rivendicano margini di autonomia. Liberali, socialisti e bolscevichi divergono sui tempi e sulle forme del potere. Questa pluralità aiuta a capire sia la forza sia l'instabilità della mobilitazione. Lo slogan bolscevico di pace, terra e pane è politicamente efficace perché connette domande reali e urgenti, ma non elimina le tensioni fra esse. La conquista del potere in ottobre non equivale dunque alla conclusione ordinata di un processo condiviso, apre il problema di tradurre rivendicazioni locali e spesso incompatibili in un governo centrale capace di comandare. Figes sottolinea inoltre la contingenza di quei mesi. La vittoria bolscevica non appare come il risultato meccanico di una necessità storica, bensì come l'esito di scelte, errori degli avversari, radicalizzazione sociale e crisi prodotta dalla guerra. Considerare le alternative allora percepite come possibili, una diversa soluzione rappresentativa. Un diverso rapporto tra soviet e governo rende più precisa l'analisi. Impedisce anche di leggere retrospettivamente tutto il 1917 come una semplice anticamera inevitabile dello Stato staliniano. Quarto. La guerra civile lega la sopravvivenza bolscevica alla centralizzazione e al terrore. La parte conclusiva dell'arco narrativo mostra che il nuovo regime non si stabilizza in condizioni normali, ma attraverso la guerra civile. L'intervento straniero, il collasso economico e una violenza diffusa. Figes non attribuisce il terrore soltanto a una predisposizione ideologica astratta. Lo analizza nel rapporto tra la cultura politica bolscevica. L'emergenza militare e il tentativo di governare un territorio immenso e disgregato. La necessità di reperire risorse, mantenere l'armata rossa, reprimere opposizioni e controllare gli approvvigionamenti rafforza gli strumenti coercitivi dello Stato. Tuttavia, il libro non riduce la guerra a uno scontro lineare fra rossi e bianchi. Tiene conto della varietà degli interessi locali, delle insurrezioni contadine, delle aspirazioni nazionali e del fatto che molte comunità subiscono gli eserciti più che aderire stabilmente a uno schieramento. Questa prospettiva chiarisce perché la vittoria bolscevica richieda una concentrazione crescente del potere, un partito più disciplinato e apparati repressivi più incisivi. Il prezzo è l'erosione di spazi di pluralismo che erano emersi nel 1917. La tragedia indicata dal titolo riguarda anche questo passaggio. Speranze di emancipazione e partecipazione popolare si intrecciano con fame, requisizioni, persecuzioni e brutalizzazione. La rivoluzione sopravvive, ma la forma politica che assume è profondamente segnata dalle condizioni e dai metodi della guerra civile. Infine, la storia sociale restituisce voce a contadini, soldati e famiglie oltre i leader rivoluzionari. pur trattando figure e decisioni di primo piano. Figes si distingue per l'uso della storia sociale e culturale come chiave esplicativa. La Russia rivoluzionaria non viene osservata esclusivamente dai palazzi del potere o dalle riunioni di partito, le esperienze di contadini, lavoratori. Soldati e famiglie aiutano a comprendere come gli eventi venissero percepiti e trasformati nella vita quotidiana. In un paese prevalentemente rurale, la questione contadina non è uno sfondo economico, ma un nodo politico decisivo. Le comunità agricole interpretano spesso la rivoluzione attraverso bisogni concreti di terra, sicurezza e autonomia locale, che non coincidono necessariamente con i programmi elaborati nelle città. Analogamente, la disintegrazione dell'esercito va letta come esperienza collettiva di sofferenza, lontananza, privazioni e rifiuto della guerra, non solo come indice della debolezza del comando. Questo metodo rende più complesso il rapporto fra masse e dirigenti. I partititi cercano di organizzare e indirizzare energie già in movimento, ma devono anche adattarsi a pressioni dal basso. L'attenzione alle fonti personali e alle realtà locali contribuisce a evitare l'astrazione delle grandi categorie politiche. Il lettore vede così che la rivoluzione fu insieme mutamento istituzionale, conflitto ideologico e sconvolgimento delle relazioni sociali, con conseguenze intime e materiali per milioni di persone. In conclusione, la tragedia di un popolo è consigliabile a chi desidera affrontare la rivoluzione russa con un quadro ampio, senza separare la caduta dello zarismo, il 1917 e la guerra civile in capitoli privi di connessioni. È particolarmente utile per studenti, lettori di storia politica e chi voglia capire come guerra, crisi dello Stato, questione agraria e mobilitazione popolare abbiano interagito. Non richiede una preparazione specialistica per cogliere l'impianto generale, ma la sua estensione e densità premiano una lettura lenta, eventualmente accompagnata da una cronologia essenziale degli eventi. Il principale beneficio intellettuale consiste nell'abbandonare spiegazioni semplicistiche. Né il bolscevismo è presentato come l'unica forza attiva, né la rivoluzione come l'inevitabile prodotto di un unico fattore sociale. Figes mette in relazione istituzioni, idee, violenza, esperienza quotidiana e conflitti territoriali, mostrando quanto fossero aperti gli esiti del 1917 e quanto la guerra civile abbia inciso sulla costruzione del regime sovietico. Rispetto a storie più brevi o concentrate sulle elite, il libro spicca per la capacità di integrare analisi nazionale e prospettive dal basso, rispetto alle interpretazioni esclusivamente ideologiche. Offre un'attenzione più costante alle condizioni materiali e alle aspettative concrete di contadini, soldati e operai. Il suo tratto distintivo è dunque l'ampiezza dell'affresco unita a una forte tesi interpretativa. La rivoluzione fu una tragedia collettiva proprio, perché liberò domande di giustizia e partecipazione che, nel conflitto e nella centralizzazione del potere, vennero in larga misura soffocate. Se vuoi supportare Orlando Figes, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon, che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.